Do il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato di nuovo. Allora, poi è un po' di tempo che non lo sento e mi fa piacere di averlo qui con noi, Antonio Paganin. Ciao Antonio. Non c'è Antonio. Antoine?
Antonio? Sì, pronto.
Eccoti, ciao, ben trovato, buon pomeriggio a te.
Ciao, ciao Marco, ciao Massimo, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao Antonio.
Si unisce a noi Stefano Discreti. Ciao Stefano.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, ben trovati. Allora, io voglio chiedervi subito una cosa velocissimamente, voglio coinvolgere subito in questo. Stefano, mi senti?
Ci sono.
Si chiude sta telenovela Locatelli che va avanti per molto tempo? Siamo arrivati all'ultima puntata, all'atto finale, sì o no?
Mi interessa veramente poco, mi interessa. Nel
Perché?
Senso.
Non ti piace Locatelli?
Ma no, non è il fatto di Locatelli o meno, cioè nel senso ci sono state delle trattative lampe nel corso dell'estate per Lukaku, Hakimi e Messi, giocatori di un livello devastante, e qui si già sta portando alla lunga per Locatelli, per carità. Se arriva uno va bene, ma se non arriva c'è, la Juventus se ne farà una ragione. Non stiamo parlando di Tardelli, stiamo parlando di Locatelli, cioè un buon giocatore. Secondo me la Juve fa bene a non andare oltre la cifra che ha impostato, che secondo me è già tanto, forse anche troppo. Se il Sassuolo continua a mantenere le sue pretese, se lo tenesse oppure lo vendesse all'estero, non è quello, cioè non è tanto, non è il giocatore che cambia il centrocampo della Juventus, magari lo aiuta un pochettino, ma non è il fenomeno, no? Cioè, quindi alla fine uno quando fa una trattativa lunghissima per Cristiano Ronaldo, per Higuain, per Dybala ha un senso, per Locatelli per carità di Dio. Nel
no, ma oggi ci hanno bene. Raccontato che è arrivato pure Agnelli, arriva bene per chiudere la trattativa. Dico, mamma mia, che si muovono tutti per carità, però mi sembra.
Paris Saint-Germain prende Donnarumma, Sergio Ramos, Messi, e la Juve un mese e mezzo per prendere Locatelli dal Sassuolo. Questo è il calcio, in questo momento è la proporzione tra il calcio italiano e quello europeo.
Beh, entra subito momento. A gamba tesa Stefano Discreti, Massimo Brambati.
No, penso che la Juventus di una volta probabilmente non avrebbe fatto trapelare nemmeno il nome. Questo è una cosa che stavo pensando qualche giorno fa. Per esempio ricordo quando la Juventus prese Ibrahimovic, io all'epoca lavoravo per la Juve, e Luciano Moggi mi mandò a vedere Curani, centravanti dello Stoccarda, per 3 mesi, e ricordo che gli osservatori di altre squadre...
Ci ha avuto un bel coraggio però per vedere 3 mesi Curani,
No, però io andavo a vedere anche gli allenamenti, andavo a vedere
scherzo,
le partite...
Dai.
No, certo, no... Sembrava che la Juve fosse su Curani, venne fuori anche in una prima pagina di un giornale,
sì.
Che il giocatore che doveva prendere la Juve era lui, e nessuno pensava a Ibrahimovic, che non era mai venuto fuori il nome di Ibrahimovic, e venne fuori il nome proprio così, d'amblè. Ricordo anche, ero in macchina alla radio, accesi la radio e sentì che la Juventus annunciava l'acquisto di Ibrahimovic, una cosa... che non si era saputo
30 agosto 2004, esatto. Un movimento esatto. Clamoroso, fu inaspettato e clamoroso. Altri tempi vorrei dire, mi sembrano veramente altri tempi. Il mercato della Juve in questo momento, altri tempi veramente.
Quindi tu sei, anche tu mi sembra di capire che sei un po' così, non proprio pienamente convinto su Locatelli.
Massimo. No, io sono convinto che sia un buonissimo giocatore, non sono così poi convinto che il Sassuolo a questo punto molli, però c'ho un punto di domanda. Il Sassuolo tiene comunque un giocatore che ormai sapeva che c'era dietro la Juventus, sa che c'è dietro la Juventus, e secondo me tenere un giocatore in quelle condizioni non so che anno ti può fare un giocatore che ha questa.
Tu dici nel momento in cui ti viene a bussare alla porta la Juve non lo puoi tenere, devi trovare il modo per mandarlo via, perché tenendolo, diciamo così, le sue motivazioni scenderebbero molto nel momento in cui ti viene a bussare la Juventus. Ecco, questo è un po' il concetto.
Beh, sì, io penso che il concetto principale sia che insomma, un giocatore quando sa di fare un salto di qualità così importante, sa di, senza nulla togliere a Sassuolo, sa comunque magari di andare a giocare alla Champions League, eccetera, eccetera, sa di avere come compagni di squadra futuri, non so, Ronaldo, Chiesa, Morata, eccetera, eccetera, poi non so con quale spirito rimane eventualmente poi al Sassuolo.
Antonio Paganin.
Affare che si farà, presto o tardi è un affare che si farà. La Juventus ha identificato in Locatelli un giocatore anche in prospettiva futura. Gli europei hanno anche testimoniato che è un buonissimo giocatore, come ha detto Massimo, per cui a mio modo di vedere si farà. Non è un giocatore che, come è stato detto, può cambiare gli equilibri in mezzo. La Juve ha bisogno di ben altro. Ricordiamoci che parliamo della Juventus, per cui un buon profilo, ma che non è in grado da solo di poter cambiare quello che è il volto di un reparto che l'anno scorso ha sofferto terribilmente. Poi per il resto, ripeto, io prima parlo Massimo di Curani, erano altri tempi probabilmente, non erano tempi social, ora si sa tutto quasi in tempo reale. Abbiamo vissuto pochi giorni fa la telenovela Messi, nel quale penso che non ci è scappato nemmeno un secondo del trasferimento da Barcellona a Parigi. Per cui viviamo un'altra era, un'altra epoca, e dobbiamo anche un po' farcene una ragione. Però è vero, una volta era molto più divertente, perché non sapevi mai le trattative nascoste quali potessero essere, adesso è molto più complicato.
Sì, adesso non ci stanno più i soldi, mi sembra di capire, quindi che te vuoi nascondere? Mi sembra di capire che dici i soldi sono pochi, c'è poco da nascondere, insomma, perché siamo qui, insomma, no? Sapete che ha parlato, c'è stata la conferenza stampa di Pochettino, va verso l'esordio appunto il Paris Saint-Germain, dice: la mia sfida è fare di questi campioni una squadra, Messi ha portato positività. Non è facile, certo che un allenatore, adesso noi facciamo tanti discorsi, dice vabbè, i grandi, però pure metterli insieme, cioè, ti giochi tanto anche come allenatore quando hai una squadra così, perché poi se fallisci una squadra così ti dicono ma hai fatto male col Dream Team, quindi come allenatore non hai una grossa valenza, no? Che ne pensate proprio al volo per Massimo?
Ma intanto è un allenatore questo che purtroppo per lui credo abbia vinto poco o niente. Sì. Quindi è diciamo così un allenatore quotatissimo, visto che poi parliamo sempre di ingaggi, con un ingaggio importantissimo che però non ha mai vinto niente, perché se andiamo a guardare il curriculum e l'albo d'oro parla chiaro. Però in questo caso è veramente messo con le spalle al muro. Io sono d'accordo con lui che sicuramente Messi ha portato positività, ma come credo l'abbia portata la porti qualsiasi grandissimo campione che arriva in una società, in una squadra. Ora però lui è costretto a vincere non solo secondo me il campionato francese, ma diciamo che è quello più accreditato a vincere la Champions.
Voglio dire, è anche, credo che dopo quello che è stato fatto la richiesta gli si possa fare, no? Di vincere la Champions. Antonio?
Sì, potremmo dire in maniera abbastanza così simpatica, a Berna di questi problemi, perché chiaramente sono giocatori che ti possono risolvere. Sarà interessante vedere come li vorrà disporre, perché penso lì il dubbio sia proprio sull'utilizzo del modulo, ma indipendentemente da quello, quando hai quel tipo di qualità a disposizione è giusto che tu abbia quel tipo di pressione. Non puoi pensare di allenare il Parì o i primi 5-6 top club in Europa
senza avere
non
pressione,
ragionare in quella maniera.
Certo.
Poi, come ha detto Massimo, giustamente il suo handicap è che ha vinto molto poco, per cui Pochettino lo si riconosce come un buon allenatore, ma il passaggio dal buon allenatore al grande allenatore è enorme il passo. Puoi avere anche delle buone squadre come ha avuto lui al Tottenham, ma se poi dopo non concretizzi con un trofeo, rimani una bella incompiuta.
Certo, questo pure va inserito nella valutazione. Stefano, ti scrivi, poi c'è un messaggio di un ascoltatore che vi giro. Stefano.
Ah, che dire, chiaramente deve trovare...
Era stato accostato pure alla Juve, ti ricordi?
Sì, assolutamente, era uno dei nomi accostati. Anche per il dopo Allegri, subito nell'immediato, quando Allegri fu cacciato dalla Juventus, e quindi alla fine diciamo che in questo momento tra l'altro esce da un'annata particolare, no? Nel senso in cui non ha fatto malissimo ma non ha vinto nel campionato, e comunque l'allenatore poi che lui è andato a rimpiazzare è andato a vincere la Champions al Chelsea, quindi è una cosa un po' particolare, no? Quindi Pochettino deve secondo me vincere per forza, perché l'allenatore che lo precedeva al Paris Saint-Germain andava a vincere la Champions League altrove, quindi secondo me ha l'obbligo di vincere.
È un po' come Allegri che deve vincere per forza lo scudetto il prossimo anno.
Sì, Allegri ha l'obbligo, cioè non avrebbe senso aver richiamato Allegri se la Juve non rivince lo scudetto, no? Perché comunque sia lo richiami proprio perché chiudi subito il ciclo con Pirlo, hai buttato un anno di gavetta perché tu dici no, devo riprendere Pirlo, devo riprendere Allegri perché voglio subito rivincere lo scudetto, perché ho paura che Pirlo me ne faccia perdere un altro, perché altrimenti non hai, sicuramente non gli puoi chiedere la Champions ad Allegri, sarebbe certo. Comunque e lui è stato mandato via perché volevi fare quello stesso, oggi invece ritorna e nemmeno gliela provi a chiedere perché vedi che le rivali sono nettamente superiori. La Juve su questo punto ha fatto un passo indietro notevole in questi due o tre anni, quindi Allegri rientra anche tra virgolette anche con meno responsabilità, cioè deve vincere lo scudetto ma non ha l'obbligo di vincere la Champions, ha l'obbligo di fare bene, di arrivare ai quarti, in finale. Ci sono squadre nettamente più attrezzate, non è solo il Paris Saint-Germain, certo, l'avversario della Juventus, certo. In Champions League.
Però tu dici obbligato a vincere lo scudetto, siete d'accordo su questa affermazione?
Sì, su questo sì, l'Inter praticamente si è autoescluso.
Cioè tu l'Inter la escludi? Cioè tu la escludi, non è competitiva per lottare con la Juve?
Se la può lottare chiaramente per i primi posti, ma l'Inter partiva nettamente Inter di Antonio Conte campione, con la conferma dei giocatori dell'anno scorso, partiva nettamente avvantaggiata anche per questo campionato. Senza Conte, senza Chini, senza Lukaku, la Juve torna nettamente la
ti favorita. Fermo un attimo, Antonio, sei d'accordo? Oppure pensi che l'Inter, che ancora sta ultimando qualche altra mossa, possa rimanere competitiva per lottare per il titolo?
No, non può lottare per il titolo. Come l'anno scorso ti ho detto all'inizio campionato, io ho avuto modo di poter vedere anche un po' il precampionato, siamo tornati un po' a quello che è un precampionato normale, con una fase di amichevoli di certo livello. Noti già lo scollamento fra quello che erano i principi calcistici di Conte e quelli di Inzaghi, sono due mondi completamente differenti, anche se il modulo può sembrare che non sia cambiato assolutamente niente. Come ha detto giustamente Stefano, l'Inter secondo me quest'anno farà veramente molta fatica, ma per molta intendo anche all'interno delle prime quattro, e lo dico ora come l'ho detto l'anno scorso per non essere smentito, e proprio il salto all'indietro è enorme. Hai cambiato allenatore che era, penso, il lago della bilancia che ti faceva pendere per un buon 40-50% dalla tua parte. Hai perso due giocatori.
Cioè tu mi stai dicendo che, scusami Antonio, mi stai dicendo che è meno forte del Milan, dell'Atalanta, della Lazio, del Napoli e della Roma?
Allora, ti metto tre sicuramente seconda parte, per come li ho viste io, ti dico Juventus, Atalanta e Lazio, secondo me, sono avanti. Per assurdo dico la Lazio perché l'ho vista giocare, già è tempo a stare di riprendere quello che lui è capace a fare, e a mio modo di vedere è molto più organizzata. Poi magari mi sbaglio, ma l'impressione così vista nel primo mese di lavoro, vedi subito la mano di un allenatore, vedi subito quando una squadra assimila velocemente, e ricordiamoci che la Lazio di Sarri è passata ha stravolto tutto in termini proprio di gioco,
sì.
Eppure mi dà un'impressione proprio forte, compatta, con margini di crescita che sono enormi. Premesso questo, dal mercato in questo momento l'Inter ha pescato molto poco, perché ha pescato un 36enne, per quanto rispetto possa avere per Dzeko, però parliamo di un calciatore che ha 36 anni, e se lo andiamo a paragonare in termini proprio di apporto a Lukaku siamo piuttosto distanti. Un esterno che era Hakimi, che garantiva 10 gol e 10 assist, per cui un apporto importante, l'ha rimpiazzato ad oggi con Dumfries, però chiaramente è molto da testare. Abbiamo visto con Eriksen l'adattamento che richiede il campionato italiano. Messo insieme tutte queste cose è chiaro, e ricordiamoci anche che oltre alle perdite c'è anche la perdita di Eriksen,
sì.
Perché noi
però lì conto, almeno hai preso Çalhanoğlu, che per caratteristiche ti te lo può rimpiazzare, no? Per caratteristiche
sì, però chiaramente ripeto, sono sempre adattamenti che vanno verificati. Premesso questo, la mia impressione ad oggi è questa.
Ok, Massimo, ti discosti da questo pensiero o ci sei anche tu in linea?
No, io credo che l'Inter rimane comunque una squadra competitiva. Certo, focalizzerei la cosa sul fatto che sono stati levati dei pezzi importanti, come l'allenatore. Io su questo sono d'accordissimo con Antonio. È stato levato, secondo me, il pezzo più importante, che non è né Lukaku né, non sono né Lukaku né Hakimi. Per me è Conte. Conte è stato, secondo me, l'artefice di questa creatura, con tutte le caratteristiche che la contraddistinguono e che contraddistinguono solitamente le squadre proprio di Antonio Conte. Quindi, secondo me, avendo levato lui, ora vai a rischiare sicuramente qualcosa, perché insomma prendi un allenatore che non è un vincente come quello che era prima e che deve ricominciare senza due pezzi importanti, che vengono sì sostituiti, però da giocatori con caratteristiche diverse, con età diversa, con sicuramente con, ci sono tante cose diverse rispetto a quello che c'era l'anno scorso.
Certo.
Però siccome non ho il peso delle altre squadre, io l'Inter la metto ancora lì. L'Inter la metto ancora tra quelle che possono contendersi o battagliare per il titolo del campionato italiano.
Insieme alla Juve, metti l'Inter con la Juve?
No, ma io metto anche il Milan, metto il Napoli.
In quel gruppo
c'è domanda su Roma e Lazio,
okay.
Perché non ho, diciamo così, non riesco ancora a pesare né il lavoro fatto da
Sarri,
Mourinho,
che
nella
è quello
Roma,
di
né da quello di Sarri nella Lazio.
Vi faccio sentire
l'Atalanta, scusami, sì. Non volevo dimenticare l'Atalanta, perché l'Atalanta, se rimane con questo assetto e se rimane con questi giocatori, l'Atalanta, non ti dico che forse è quella più accreditata, però è una squadra che ha
l'Atalanta sta riscuotendo anche dai nostri ascoltatori, Massimo, tanti consensi per la lotta al titolo. Ti devo dire, la squadra che dopo Inter e Juve è più votata, cioè mettono nel duello, inseriamo l'Atalanta, stanno votando addirittura più del Milan, più del Napoli, l'Atalanta di Gasperini per la lotta allo scudetto. Vi faccio sentire un passaggio di Gabriele Salvatores, il regista noto tifoso dell'Inter, ieri intercettato a Castagneto Carducci alla Tana del Pirata, in questo evento che è stato organizzato ieri ed era presente anche TMV Radio. Lorenzo Marucci lo ha intercettato, sono 50 secondi, sentite che cosa dice il famoso regista Gabriele Salvatores.
Da tifoso simpatizzante dell'Inter è difficile adesso essere sostenitori interisti.
Io sì, ripeto una cosa che ha detto il mio amico Beppe Severini: se incontrassi Zhang gli direi, se ti compri una Ferrari e poi non hai i soldi per la benzina, non vendi il motore, vendi la macchina e buonanotte, no?
Lukaku!
è arrivato Dzeko, però non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa, no, ma Dzeko è un bravissimo giocatore, però Lukaku poi a me piaceva, mi ha un po' deluso con questa cosa, pare che avesse già deciso di andare quando Conte se n'è andato e mi ha un po' deluso sulla sua affezione all'Inter, ma ormai purtroppo quei tempi lì in cui si era affezionati alla maglia non sono passati.
L'ultimissima, lo scudetto sarà difficilmente ripetibile.
No, sì, io credo di sì quest'anno, però vabbè, ci proviamo.
Aveva già deciso di andare Lukaku, siete d'accordo anche voi, Antonio Paganin?
No, secondo me no. È chiaro che si è presentata un'occasione per entrambi, società e giocatori, irrinunciabili, e onestamente l'Inter ha fatto bene a quel prezzo. È inutile innamorarsi di un giocatore e poi succede come so per Koulibaly o per Milinkovic-Savic, che il prezzo chiaramente rischia di essere nettamente inferiore. Era un opportunità per tutti e due, parliamo sempre di un giocatore che era sulla soglia dei 30 anni e l'Inter ha fatto bene a quelle cifre. Non mi aspettavo il discorso Dzeko, però chiaramente dobbiamo tornare indietro a quello che ha detto prima Salvatore, che è quello che se non hai la benzina è difficile sostenerlo. L'Inter aveva conclamato, come hanno fatto grandi club europei, Barcellona, Real Madrid in testa, che chiaramente si vive un periodo molto difficile dopo l'anno e mezzo di pandemia, ed è chiaro, bisogna assolutamente, qua tanto di cappello, far presente che i bilanci non possono essere stravolti. Meglio rinunciare a qualche cosa in questo momento piuttosto che trovarsi in grandissime difficoltà e dover dopo avere veramente magari 10 anni o 15 anni di grandissima difficoltà. Però ripeto, non credo al fatto che l'avesse già pianificato, indipendentemente dall'uscita di Conte.
Massimo, tu che ne pensi? Rambati.
Ma allora, io credo che Conte, nel momento in cui
va via,
ha capito, esatto, nel momento in cui ha capito che c'era una situazione non molto stabile, non ci ha pensato due volte. Cioè, io sapevo che c'era questo appuntamento il lunedì, questo appuntamento è saltato perché è stata fatta una telefonata dalla parte della dirigenza che Zanga non si sarebbe più voluto incontrare con Conte perché il piano, il progetto era completamente cambiato e lui non, e Zanga non si sarebbe mosso di una virgola. Lui non ha cercato comunque un incontro o sposato in parte quelli che erano i ridimensionamenti. Lui ha capito che ci sarebbe stata una svolta in negativo. Ora, che poteva andare via Lukaku piuttosto che Lautaro, piuttosto che, e si sapeva comunque che i giocatori appetiti in giro erano questi due, forse più Lautaro, ma i più appetiti erano questi due, che potevano sicuramente avere mercato all'estero in modo così importante. E alla fine poi era un po' quello che avevo detto io già da dicembre dell'anno scorso, se ti ricordi, Marco, dove mi sono preso un po' di insulti da parte dei tifosi dell'Inter che continuano a pensare che io sono qui che gufo, ma io non gufo nessuno, io sono qui a raccontare delle cose che vengo a sapere e le racconto, poi le racconto magari qualche tempo dopo perché giustamente non è che posso raccontare quello che succede ieri. Ti racconto quello che a dicembre ti avevo raccontato quello che era successo a ottobre e ti ho raccontato che probabilmente lo scenario era quello che si sta svolgendo adesso, se ti ricordi bene, Marco. Quindi quello che si sta svolgendo adesso noi l'avevamo anticipato tra dicembre e gennaio e guarda caso poi sono andati via due giocatori e secondo me andranno via altri, se non in questa sessione di mercato, ma secondo me l'anno prossimo andranno via altro paio.
Stefano, chiudo con il tuo pensiero e tra l'altro ti riporto un messaggio di un ascoltatore, Stefano Discreti, che ti dice: ma con Allegri ci sarà un altro Rabiot, un altro Bentancur, altri giocatori rispetto all'anno scorso, questo è poco ma sicuro. Chiedo un pensiero su questa cosa e poi per rispondere all'ascoltatore pensaci tu.
Ma allora, su questa cosa io la penso sia come Antonio che come Massimo. Io penso che Lukaku non avesse già deciso di andare via, si è posto un po' nella condizione in cui si è messo anche, diciamo, Cristiano Ronaldo con la Juventus, nel senso di non essere più incedibile e dinanzi ad un'offerta importante di non dire ho sposato questi colori, voglio rimanere, ma dire se arriva l'opportunità giusta prendo e me ne vado. Io non credo che se non ci fosse stato il Chelsea Lukaku avrebbe forzato la cessione, sarebbe rimasto con Simone Inzaghi, aveva già parlato là. È chiaro che nel momento che va via Conte vedi che la squadra sta smantellando e comunque sia, se ti arriva un'offerta di questo tipo ti raddoppiano l'ingaggio, vai nella squadra campione d'Europa, ma io, cioè, chi è che crede ancora, ha ragione Salvatore, se chi è che crede ancora che ci sia romanticismo in questo calcio moderno, non esiste più. Abbiamo visto Messi piangere un giorno prima e il giorno dopo ridere come il bambino più felice della sua vita, dai, suo ragazzo. Ma non esiste più niente di romanticismo nel calcio, non c'è niente di romantico nel calcio, ci sono i soldi e quindi alla fine sono quelli che spostano gli interessi, così come c'è qualcuno mi vuol far credere che Cristiano Ronaldo resta alla Juventus perché vuole continuare a stare alla Juventus o perché è contento che è tornato Allegri, come festeggiò quando se n'era andato. Quindi alla fine resta perché non ha alternative, resta perché nessuna squadra di livello gli ha fatto una grande offerta. Quindi che dire, per rispondere anche all'ascoltatore, auguriamoci che Allegri faccia con il suo ritorno sulla panchina faccia anche dei miracoli, ovvero migliorare la rosa già per quello che era, nel senso andare a migliorare quei giocatori, diceva, come Rabiot, come Bentancur, oltre a recuperare quei giocatori come De Sciglio, Rugani, che sono una vita che sono legati alla Juventus e che quindi sono tornati nuovamente alla base. Quindi la speranza è che Allegri fare meglio alla rosa che l'anno scorso Pirlo l'ha fatta rendere tutto il proprio valore, ma la rosa non è migliorata rispetto all'anno scorso. La Juve ad oggi ha comprato solamente una scommessa per il futuro, Caio Giorgio, e si sta parlando da mesi per questa trattativa di Locatelli e questo possibile ritorno di Pjanic come esubero, ma niente di trascendentale. Quindi Allegri dovrà veramente, cioè, il vero rinforzo di Allegri in questa sessione di mercato è stato l'indebolimento dell'Inter. Per questo la Juve è ritornata a essere la favorita, perché l'Inter si è nettamente indebolita, se no la Juve non è che ha fatto niente.
Va bene, staremo un po' a vedere. Dai, io devo andare in pausa. Voglio ringraziare come sempre e salutare Stefano Discriti per essere stato con noi. Grazie, Stefano, grazie come sempre. Un abbraccio e buon Ferragosto, tra le altre cose. Ci risentiremo più avanti.